It's game day at Raising Cane's. If you want to order like a champ, it's the action off the field you need to focus on. The only play you're running is chicken. So what combo are you picking? Make it a perfect season. We've got tailgates of hand-battered, cooked-to-order chicken fingers and cane sauce, and jugs of freshly made tea and lemonade. All available to order online or on our app.
Touchdown!
This season is about to be unbeatable. Raising Cane's Chicken Fingers. One love.
Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro. Per non smettere di pensare.
Amiche e amici, bentornati a Filosofia per il Nuovo Mondo. Siamo qui con l'ultima puntata dedicata al tempo, quindi chiudiamo oggi il quartetto sul tempo, sulla filosofia del tempo che abbiamo iniziato quasi un mese fa. Ma prima di farlo volevo ringraziarvi perché Filosofia per il Nuovo Mondo ha raggiunto oggi, o meglio nell'ultima settimana, i 30.000 ascolti dall'inizio delle pubblicazioni, quindi dall'anno scorso. Volevo ringraziarvi perché è un traguardo davvero che io non mi aspettavo in così poco tempo e al quale naturalmente avete contribuito soprattutto, anzi unicamente voi con i vostri ascolti, e quindi sono davvero contento e vi ringrazio davvero di cuore. Voi naturalmente non vi fermate, continuate ad ascoltarlo perché questo è solo l'inizio. Oggi però concludiamo qualcosa, la finiamo qualcosa e finiamo di parlare delle filosofie del tempo, o meglio di alcuni aspetti della filosofia del tempo, che è un campo di ricerca davvero vasto, e noi abbiamo affrontato la filosofia del tempo di Seneca, di Spinoza, di Simmel, tutti episodi che potete recuperare naturalmente sulle varie piattaforme. E oggi però parliamo di un filosofo che è un po' più nascosto nella storiografia filosofica, quindi nella storia della filosofia, che ha operato nell'Inghilterra della fine dell'Ottocento ed è considerato come uno dei principali neo-idealisti inglesi, e che ha dedicato appunto la sua vita e la sua opera, la maggior parte delle sue opere, allo studio della filosofia hegeliana. Questo filosofo è John Ellis MacTaggart, che oltre però ad aver dedicato la sua vita alla interpretazione di Hegel, che è uno scopo assolutamente nobile ma che in questo contesto non ci interessa principalmente, sul finire della sua vita se n'è uscito con un articoletto pubblicato su Mind, molto molto interessante per quello di cui stiamo parlando, che si intitolava The Unreality of Time. Quindi l'irrealtà del tempo, e vedremo di cosa si tratta, perché noi di irrealtà del tempo abbiamo già parlato negli episodi precedenti, però da questo punto di vista, almeno dal punto di vista in cui ne parla MacTaggart, che inaugura un filone che avrà una lunga storia nella filosofia del tempo del Novecento, che continua tuttora, inaugura un filone appunto, potremmo dire in un certo senso analitico, e vedremo perché più in là, ma soprattutto dà il via appunto a quello, come vi ho accennato, a tutta la riflessione della filosofia del tempo del corso del Novecento. Perché? Perché dalle indicazioni che ci fornisce MacTaggart è possibile prendere tutta una serie di conseguenze, una serie di effetti che poi avranno un grande impatto sui pensatori successivi. Quindi in questo articolo, che è un articolo di una quindicina di pagine, non di più, MacTaggart butta delle bombe incredibili. Principalmente quella che opera MacTaggart è una distinzione fra diverse serie, che non sono realmente serie temporali, ci dice MacTaggart, però noi le consideriamo in maniera un po' ingenua come serie temporali. Allora, c'è una serie che ci dice il prima e il dopo, quindi c'è una cosa, un evento che è successo prima di un altro evento o che è successo dopo un altro evento, e questa potremmo chiamarla come serie B. Serie B perché c'è una serie A, e la serie A è rappresentata dai principali momenti temporali che siamo soliti considerare nella nostra vita, che sono passato, presente e futuro. E questa distinzione tra passato, presente e futuro è fondamentale per il tempo, ci dice MacTaggart, e per questo però il tempo è irreale. E qui MacTaggart, non vi aspettate di trovare una suspense nell'articolo di MacTaggart, perché MacTaggart subito all'inizio ci dice guardate bene, il tempo è una cosa di cui noi parliamo in maniera del tutto avventata, il tempo in realtà non esiste. Quindi il tempo è qualcosa di irreale, vedremo perché, perché poi c'è l'argomentazione naturalmente. Ma dobbiamo considerare appunto queste due serie, serie A e serie B. Nella serie A, cioè, gli eventi si vengono organizzati come passato, presente e futuro, nella serie B abbiamo invece relazioni del tipo prima di o dopo di. Ora, il tempo per MacTaggart è equivalente al cambiamento. Se non c'è cambiamento è impossibile parlare di tempo. Quindi se una cosa, se un evento non muta, non cambia, non cambia qualcosa nell'evento, nel corso della successione, allora non si può parlare di tempo. Ci deve essere, per avere tempo, un cambiamento. Ora, nella B-Series, quindi nella serie B, cioè quella che parla, le cui relazioni sono formate dal prima di e dopo di, il cambiamento non avviene. Non avviene perché un evento è sempre o prima o dopo un altro evento. La sua posizione non cambia, non cambia mai. Quindi non possiamo avere tempo in questa serie B perché il tempo è uguale al cambiamento. Ripetiamo un attimo il concetto. La serie B è formata da relazioni del tipo prima di o dopo di. Se ho un evento che è successo prima di un altro evento, la posizione di quell'evento nella serie non cambierà mai, perché è sempre lì, è sempre prima o dopo qualcos'altro. Non essendoci cambiamento, non ci può essere nemmeno tempo, perché tempo e cambiamento sono identificati da MacTaggart. Ora, se questo cambiamento non avviene nella serie B, quindi se nella serie B non si può parlare di tempo, allora per poter parlare di tempo, perché è l'unica alternativa, dobbiamo poterne parlare nella serie A. Ma le cose non sono così facili. La domanda appunto è questa. Il cambiamento avviene nella serie A? La serie A però porta con sé delle contraddizioni che secondo MacTaggart non sono risolvibili, perché i termini della serie A, cioè passato, presente e futuro, devono essere passato, presente e futuro in relazione a qualcosa, ma a qualcosa di esterno, perché non c'è niente oltre a presente, passato e futuro in questa serie, quindi quel qualcosa al quale si riferiscono deve essere esterno alla serie. E quindi però esterno al tempo, perché è questa serie che nell'orizzonte comune definisce il tempo. Fuori di questa serie però usciamo anche fuori dal tempo. E quindi si crea un circolo che non ci porta da nessuna parte, perché se l'orizzonte temporale è determinato dal riferimento di questa serie a qualcosa di esterno che è fuori dal tempo proprio perché è esterno, allora quel qualcosa di esterno non è temporale e la temporalità non può essere presa da un qualcosa che non è insito nella serie. Quindi questi termini della serie sono in relazione tra di loro, ma in un modo che è solo apparentemente temporale. Perché ogni evento, se noi andiamo a ben guardarlo, è in ogni momento presente, passato e futuro allo stesso tempo. L'evento A è passato, ma è futuro di qualcosa nel momento stesso in cui è presente. Ci siamo? È più o meno quello che diceva Sant'Agostino, no? La fluidità della temporalità. Però in questo modo, se ogni evento è tutti i tempi contemporaneamente, allora ogni evento non è nessun tempo contemporaneamente. E questa contraddizione rende impossibile per MacTaggart poter parlare di tempo nella serie A. Una caratteristica fondamentale di questa serie A è che rendeva possibile anche parlare di tempo nella serie B, perché se io considero il prima di e il dopo di come passato e come futuro, allora io anche nella serie B posso parlare di tempo. Ma questo tempo di cui parlo nella serie B, cioè in quella serie appunto che è formata dal prima di e dopo di, dipende dal fatto che io posso parlare di tempo al presente, al passato e al futuro, quindi nella serialità della serie A. Ma nel momento in cui questo non è possibile, crolla tutto. Cioè io non posso parlare né di tempo né nella serie A né nella serie B, e quindi io ho perso ogni serie temporale. Cosa succede? Dice MacTaggart, niente è realmente presente, passato o futuro. Niente è realmente anteriore o posteriore a qualunque altra cosa o temporalmente simultaneo a questa. E niente è realmente nel tempo. Questo comporta allora che ci siamo sbagliati, che abbiamo sbagliato qualcosa nel nostro rapportarci a queste serie, a queste cose che noi intendiamo come temporali. La nostra esperienza del tempo è il tempo degli eventi che noi vediamo, quindi che noi pensiamo di poterli attribuire, non sono realmente collegati E l'esperienza che noi abbiamo del tempo è totalmente di tipo soggettivo. Siamo noi che diamo la temporalità agli eventi che ci si presentano in quella serie. Quindi l'esperienza del tempo che noi abbiamo è illusoria. Eppure potremmo dire che, potremmo controbattere a questa cosa dicendo che noi costantemente osserviamo delle serie, anche quando pensiamo che si tratti di serie temporali, comunque si tratta pur sempre di serie. Ci sono delle cose ordinate che appaiono in un ordine ben preciso l'una dopo l'altra, no? Però dice McTaggart, attenzione, non stiamo osservando in quel momento serie temporali, stiamo osservando un altro tipo di serie, la cosiddetta serie C o C-Series, che è una serie ordinata in cui i termini stanno in una relazione, certo, ma è una relazione né di prima né di dopo, né di passato, presente e futuro, ma una relazione di essere tra. Cioè ci sono degli eventi che stanno tra altri eventi, ci sono delle cose che stanno tra altre cose. È solamente una nostra impressione soggettiva il fatto che queste cose, questi eventi, questa relazione sia una relazione temporale. Nella realtà non c'è alcun tempo, ci dice McTaggart. La serie C è quella che ci dà la sensazione del tempo ed è l'unica serie reale, l'unica serie che noi cogliamo. Attraverso che cosa noi cogliamo questa serie? La cogliamo proprio attraverso l'illusorietà della serie A. Cioè io, tramite quel concatenarsi di eventi che a me sembrano temporali, intuisco qualcosa che è reale, e cioè quello che sta dietro quella A-Series che io identifico come A-Series, ma in realtà è una serie di tipo C, cioè una serie in cui gli elementi sono semplicemente giustapposti tra di loro e le relazioni che ci sono fra questi elementi sono relazioni di essere tra, cioè questi eventi stanno insieme ad altri, stanno tra altri eventi. L'ordine temporale ce lo mettiamo noi, ce lo inserisce il soggetto. Ecco, e questo è qualcosa che noi abbiamo già visto, cioè che dovremmo ricordare. E quindi il tempo è reale. Il tempo è irreale perché siamo noi a dargli realtà. La sua realtà non è nella realtà stessa. È una visione del tempo su cui si scriveranno articoli su articoli, libri su libri, ma è una distinzione dalla quale noi possiamo ricavare una visione generale. E questa visione generale poggia sulla distinzione fra soggettivo e oggettivo. Cioè noi consideriamo molte cose come oggettive, come il tempo, quando in realtà sono soggettive. Cioè ci appaiono anche per tradizione, vuoi per consuetudine, ci appaiono come oggettive quando in realtà non sono altro che cose che siamo noi stessi a creare. Quindi dipendono fortemente e unicamente dal soggetto. C'è anche un soggettivo collettivo, perché se queste cose a livello collettivo sono considerate come oggettive, quando in realtà non lo sono, allora sono collettivamente soggettive. Il tempo è una struttura nostra, una struttura del soggetto, non sta lì fuori, non è nella natura. Perché? Perché la natura non rispecchia i nostri pensieri, che noi lo vogliamo o meno, la natura non fa quello che vogliamo noi, non è come vogliamo noi. Questo un po' ricorda anche le strutture a priori della conoscenza di Kant, no? Quindi spazio e tempo sono strutture del soggetto che riceve attivamente quelle che sono i dati che arrivano dall'esterno. Noi abbiamo dato però in questa presunzione di oggettività dei nomi a delle cose che non sempre corrispondono alla realtà empirica, cioè la realtà empirica è data nel tempo, nelle relazioni temporali o in quelle che sembrano essere relazioni temporali, da semplicemente una giusta posizione di eventi, degli eventi che si organizzano in delle serie, sono ordinati in serie che però non sono in se stesse serie temporali, lo diventano solo a posteriori perché la temporalità gliela diamo noi. E dire che il tempo è reale, però, che cosa ci porta a fare? Ci porta a capire che siamo noi a vederlo, quel tempo, il tempo, lì dove invece non c'è. E questo significa anche dire che la vera natura della realtà è atemporale. E pensate a quanto il tempo condizioni le nostre vite. Cioè noi pensiamo di essere sobbarcati, di essere pieni, di essere totalmente in balia di questo tempo, quando in realtà è qualcosa che creiamo noi. Siamo noi stessi a mettere il tempo nella realtà. E questo che significa? Che noi, allora, oltre a fare buon uso del tempo che noi stessi creiamo, come direbbe Seneca, non che noi stessi creiamo, ma fare buon uso del tempo, possiamo anche farne un uso aggressivo. E che significa fare uso aggressivo del tempo? Significa capire che siamo noi stessi a comandare il tempo che abbiamo attorno a noi. Questo non significa che possiamo tornare indietro nel tempo, significa che soggettivamente possiamo cambiare la percezione del nostro tempo e far sì che il tempo che abbiamo a disposizione possa essere utilizzato e che non stia là fuori di noi a scorrere. Noi questo tempo lo possiamo prendere, lo possiamo aggredire e farlo nostro, perché è già nostro, l'abbiamo esteriorizzato, abbiamo creato una realtà intrisa di tempo che noi possiamo rifare nostro per farne buon uso. È una visione, se collegata anche alle altre cose di cui abbiamo parlato, che potrebbe in un certo senso migliorare le nostre vite. Non ho questa pretesa di migliorare le nostre vite, perché già uno tenta di migliorare la propria ed è difficile pensare di migliorare anche quella degli altri, però è suggestivo, perché impariamo a capire come molte delle cose che ci sembrano non essere in nostro potere in realtà lo sono, perché sono profondamente nostre, così come il tempo che noi abbiamo fuori di noi è nostro e dobbiamo farne uso. Oltre che farne buon uso, dobbiamo capire che quel tempo dobbiamo prendercelo, perché è nostro. Possiamo farne quello che vogliamo, non sto dicendo quello che dobbiamo farne. Possiamo fare qualunque cosa nel tempo che abbiamo, anche lasciarlo andare, non considerarlo e far finta che non ci sia. Però possiamo farne qualcosa, perché quel tempo è nostro. Non siamo slegati da quella cosa che ci sembra così oppressiva e soffocante come il tempo che scorre, no? Ma è nostro, dobbiamo aggredirlo e farlo nostro per poterlo utilizzare e farne buon uso. È semplice la questione, sembra semplice, non è semplice da fare. L'invito quindi è appunto questo, di capire che controlliamo in un certo senso quella che è un'estensione della nostra psiche, che è il tempo che proiettiamo fuori di noi. Lo controlliamo in che senso? Controlliamo nel senso che siamo noi a decidere quanto peso dare al suo scorrere. E siamo noi a decidere cosa farne di questo tempo, non è mai nessun altro, e non dobbiamo assolverci, non è mai nessun altro che decide nel nostro tempo. Quindi noi dobbiamo aggredire il tempo e farlo nostro per utilizzarlo bene. E l'invito è questo, l'invito è a fare buon uso del tempo che abbiamo, e un uso che sia piacevole il più possibile, e un uso che ci gratifichi e che ci soddisfi. Per questo io penso di aver fornito, di avervi dato qualcosa su cui riflettere, che è poi l'obiettivo principale di questo podcast, non rendere cioè la realtà più semplice di quello che è, e però non rendere nemmeno le cose troppo complesse quando possono essere semplificate, avendo ben in mente che tutto ciò che c'è fuori è sempre molto più complesso di quello che pensiamo e non è mai disponibile a prima vista, a primo sguardo. Quindi io spero che questi quattro episodi dedicati ad alcune filosofie del tempo che ho pensato di proporvi vi siano piaciuti. Se vi sono piaciuti, fatene quello che volete, fatene buon uso come vi dico sempre, e condivideteli, fateli arrivare a più persone possibili. Se il mio lavoro vi piace e se volete sostenere questo piccolo podcast, potete farlo nella pagina TP che trovate sempre in descrizione. Io intanto vi comunico che lunedì incontrerò alcuni studenti del MSAC di Firenze e parleremo insieme del politically correct. Sono stati loro ad invitarmi, io sono contentissimo, e penso che ci farò anche un video, perché l'incontro è credo privato, quindi avverrà solamente tra studenti e me, ma io parlerò del politically correct o di alcuni aspetti di una cosa che mi ha particolarmente colpito anche preparando questo intervento, che però non vi anticipo, perché è una cosa veramente simpatica. E niente, vi ringrazio per avermi ascoltato. Se questo episodio vi è piaciuto, condividetelo e fatene quello che volete, ma non dimenticate di continuare a seguire Filosofia per il Nuovo Mondo, per non smettere di pensare. Un abbraccio.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.